La volta scorsa avevamo il problema di un salmo molto lungo, salmo 89-88, ma facile. Oggi abbiamo un salmo breve, ma molto difficile. Ci sono in particolare alcuni punti che sono estremamente misteriosi e restano misteriosi e anche difficili da capire nella loro lettera. Guardiamo anzitutto allora al testo e alla differenza principale che noi troviamo nell'antica tradizione con cui il testo ci è trasmesso. La tradizione ebraica, cioè scritta in ebraico, chiamata tradizione massoretica, nel senso che sono stati questi massoreti, cioè coloro che hanno trasmesso il testo, che a un certo punto l'hanno anche fissato e vocalizzato, perché forse saprete che il testo ebraico nella Bibbia non è vocalizzato se non con poche vocali. Quello che si legge per esempio in sinagoga fino ad oggi non è come le Bibbie che leggiamo noi, non è vocalizzato, si deve sapere, si deve imparare la vocalizzazione a memoria. E questi trasmissori del testo a un certo punto nel Medioevo hanno fissato il testo e sono le Bibbie che noi abbiamo. Poi c'è un'altra tradizione del testo che si presenta a noi, scusate se faccio un po' di confusione, come una traduzione. Si presenta come una traduzione ed è una traduzione, che è la 70, la traduzione in greco del testo della Bibbia ebraica. Questa traduzione però, essendo antichissima, cioè alcuni secoli, non è stata fatta in un colpo solo, comunque alcuni secoli prima di Gesù, è una testimone straordinaria, perché a volte può darsi che cambi lei stesso il testo, dando una sua interpretazione al testo, e anche per questo è molto interessante, quindi una prima interpretazione che noi avevamo antichissima, a volte è diversa dal testo ebraico, perché può essere che avesse davanti un testo ebraico diverso. E perciò traduce un testo ebraico diverso. Quindi anche sotto questo aspetto questa Bibbia greca, che era in uso nelle sinagoghe di lingua greca e che poi è passato all'uso delle chiese cristiane, è molto importante. E questa premessa è per dire, e per sottolineare la vera differenza, che io sottolineerò una sola, non in particolari, che è il versetto 3. Il versetto 3 nella nostra traduzione suona così: a te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora come rugiada io ti ho generato. Questa che noi abbiamo davanti, dal Nuova Cei, che si presenta di per sé come la traduzione dall'ebraico, in questo caso in realtà è molto più vicina al greco che all'ebraico. Questa è stata la scelta dei traduttori, quindi una confusione ancora maggiore. In realtà il testo della Cei non è esattissimamente il testo greco, ma indubbiamente è praticamente il testo greco e comunque alquanto diverso dal testo ebraico che adesso vi leggo, che può essere tradotto così, al versetto 3: il tuo popolo si offrirà volenteroso, ma che si può tradurre anche in un altro modo, o porterà offerte volontarie, nel giorno della tua potenza, nello splendore di santità, dal grembo dell'aurora, tu avrai, altra grande differenza, vedete, la rugiada della tua gioventù. Quindi le due differenze principali che noi possiamo confrontare. Questa sera, in pratica, possiamo tenere, quasi, ripeto, la traduzione della CEI che abbiamo davanti del terzo versetto è la versione greca. La versione ebraica, invece, dice diverso. Ripeto i due punti di grande differenza. Invece di dire a te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori, dice il tuo popolo. Gente, il principato non c'è, c'è il popolo. Il tuo popolo si offrirà volontariamente oppure porterà offerte volontarie, dipende come si interpreta il Salmo, nel giorno della tua potenza. La seconda grande differenza, ripeto in questo versetto, riguarda la fine. Nel testo che abbiamo davanti è scritto «Dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato». Questo non è propriamente il testo greco, ha una mescolanza, diciamo così. Il testo greco direbbe «Prima della stella del mattino ti ho generato». Il testo ebraico dice invece «Dal grembo dell'aurora tu avrai la rugiada della tua gioventù, della tua giovinezza». Il testo della CEI mescola le due cose. Cioè prende «Io ti ho generato» dalla 70 e mantiene la rugiada, come vedete, che non c'è nel testo greco. Avrò fatto una gran confusione nella vostra testa. Comunque, per dire, questa è la differenza principale. Come vedete, è un versetto molto misterioso. Detto questo, non mi dilungo, veniamo al Salmo, allora. Detta questa differenza, che però è necessaria, perché siamo... E questo è il testo del Salmo. Il testo, l'abbiamo appena visto, il Salmo, se voi l'abbiamo davanti, si divide chiaramente in due parti, perché è costituito da due parole, da due oracoli, da due pronunciamenti di Dio, riportati, che fanno il contenuto del Salmo, la prima parte e la seconda parte. Anche questo è importante notarlo. La prima parte sono i primi tre versetti, e sono costituiti da, sono sorretti, diciamo, da un oracolo. Oracolo del Signore, il mio Signore, e poi c'è il contenuto. Siede alla mia destra, queste sono le parole del Signore Dio, rivolte al Re, chiamato qui Signore. Siede alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a scapello dei tuoi piedi. Qui finisce l'oracolo. Secondo oracolo, lo trovate al versetto 4. Il Signore, vedete sempre Lui, poi vengono riportate le sue parole. Il Signore ha giurato e non si pente. Qui si tratta addirittura non solo di un oracolo, ma di un oracolo con giuramento. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Altro giuramento del Signore, sempre rivolto al Re. Questi due oracoli sono il contenuto centrale del Salmo, il quale è in realtà una grande promessa e va letto come una promessa. È una promessa di dominio, una promessa di regalità, di regno, è una promessa di vittoria. E le espressioni che noi troviamo sono tutte in questo senso. Guardate il versetto 2, lo scettro del tuo potere, si parla del potere del re, stende il Signore da Sion, ci pensa il Signore, una promessa, sarà il Signore che stende da Sion, cioè il re chiaramente è il re di Israele, stende il tuo potere da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici, è una promessa che dominerà in mezzo ai suoi nemici. E poi anche ciò che segue, anche che è il versetto 3, su cui torneremo, che è misterioso, ripeto, ma anche questo fa parte della promessa. A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, eccetera. Poi c'è il secondo oracolo, tu sei sacerdote, come vedete, il secondo oracolo è seguito dalla promessa di una vittoria. Il Signore alla tua destra abbatterà i re nel giorno della sua ira, l'ira del Signore. Sarà il Signore a far questo, attraverso il suo re. Sarà giudice fra le genti, ammucchierà cadaveri e abbatterà teste su vasta terra. Non dobbiamo spaventarci del linguaggio, cadaveri, ammucchierà le teste, non è forse molto un linguaggio molto gentile che forse può disturbare, indubbiamente, però dobbiamo abituarci a questo. È un modo per esprimere una vittoria indiscutibile di Dio, col linguaggio della vittoria umana, ammucchierà le teste su vasta terra, eccetera. Quindi se dovessimo riassumere in una parola sola il Salmo, è difficile, potremmo dire che è una vittoria, è una promessa di vittoria. Vittoria del Signore mediante il suo Messia. La vittoria appunto è prima di tutto di Dio. E al tempo stesso, come vediamo, questa è una caratteristica che troviamo, l'abbiamo già visto più volte, al tempo stesso è una vittoria del re umano. Questa vittoria di Dio si compie attraverso il re. Il Salmo 110 riprende il tema centrale, potremmo dire, del Salterio, espresso nel Salmo 2. L'abbiamo commentato fin dall'inizio. Il Salmo 2 sta all'apertura del Salterio e mostra il Signore che regna sopra tutte le nazioni, anche là una promessa, su tutte le nazioni della terra, mediante il suo re che regna in Sion. La volta scorsa abbiamo visto, richiamo questo per collocare il Salmo 110, abbiamo visto il Salmo 89, abbiamo detto diverse cose su quel Salmo, forse non tutti qui erano presenti, ma comunque è un Salmo molto importante perché ricorda le promesse eterne, incondizionate, fatte da Dio a Davide, di un regno eterno, e nello stesso tempo constata il venir meno nella storia della casa del regno della casa di Davide. Ed è anche quindi un lamento e una protesta verso il Signore. Come mai? Tu hai fatto promesse incondizionate ed eterne, e poi sei venuto meno? Però è anche, come dicevamo, un salmo di fede, perché il salmista sa che queste promesse però non possono venire meno. Il Salterio, da quel punto in avanti, il libro dei Salmi, ha cominciato a parlare del regno del Signore in modo molto frequente. Se noi potessimo sfogliare i Salmi, il Salmo 93, Salmo 94, 95, 96, 97, 98, 99, sono tutti Salmi in cui si ripete continuamente il Signore regna. Oppure, come dovremmo tradurre secondo me, è il Signore che regna, è Adonai che regna, che è il Re. Anche se non sembra, anche se storicamente è smentito questo regno, e lo dimostrerebbe il venir meno dall'esilio in poi, dall'esilio babilonese, cioè VI secolo avanti Cristo, in poi venir meno della casa di Davide, della discendenza di Davide, che abbia un qualche regno. Il Salmo 110 riafferma la verità non solo del regno di Dio, ma la verità del regno di Dio attraverso la realizzazione delle promesse fatte a Davide. Ecco, allora io ormai ho finito. Sì. Ricordo 3 o 4 punti per finire. Il primo, cioè diciamo i punti importanti o le parole importanti o difficili del Salmo. Versetto 3. A te il Principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori, dal seno dell'aurora come rugiada ti ho generato. gli splendori della santità. Oppure, come legge la 70, i tuoi santi, tra gli splendori dei tuoi santi. Vediamo che è molto importante la parola e il concetto di santità. Qui si parla, si allude, a una santità fin dalla nascita. Difatti la 70 interpreta così. Può essere anche un'interpretazione questa, un chiarimento, una lettura. Dal seno, prima della stella del mattino, ti ho generato. Ti ho generato, quindi una generazione prima della stella del mattino. Una generazione, una nascita, di che nascita si tratta? Nascita come re, in quanto re. Chi sono questi di cui parla la 70? A te il principato nel giorno della tua potenza, tra gli splendori dei tuoi santi, dice la versione greca. Chi sono questi santi? Probabilmente gli angeli. Potrebbe anche essere, o essere interpretabile, come un'allusione scatologica. Per esempio, non sto adesso a tediarvi, andare a cercare sulla Bibbia, ma per esempio un testo come l'ultimo capitolo del libro di Zaccaria, Zaccaria 14, esattamente il versetto 5, parla di una guerra, di una lotta, di una vittoria di Dio, del Signore, che combatte, dice il Salmo qui, accumula le teste, il contesto è il medesimo, si dice che il Signore stesso combatte, esce e combatte e vince, e verrà, e allora si realizzerà la fine. E dice, e verrà il Signore con tutti i suoi santi. Chiaramente là sono gli angeli. Verrà il Signore con tutti i suoi santi a Sion e prenderà dimora in Sion. Qui la 70 parla dei tuoi santi, il tuo principato nel giorno della tua potenza. Qual è il giorno della potenza di questo re? Tra gli splendori dei tuoi santi. Poi abbiamo un secondo termine, la rugiada. Non può essere trascurata. La 70 non ha la rugiada, ma la stella del mattino. Altro termine molto interessante. Il testo ebraico dice, dal grembo dell'aurora tu avrai la rugiada della tua giovinezza. La rugiada. Ma perché la rugiada? Anche questo, c'è anche in un salmo la rugiada, ricordate? Salmo 133, versetto 3. Come buono, che cosa buona è che i fratelli vivano insieme. È come l'olio che scende sulla barba, la barba di Aronne. Poi c'è un'altra immagine, è come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Voi avete mai visto la rugiada dell'Ermon? Può darsi che mi sbagli. Scendere sui monti di Sion, c'è un po' di differenza. Comunque, anche fosse, la rugiada, per esempio, nel profeta Osea è un termine molto significativo. È stato anche mostrato questo. Io cito soltanto, rinvio soltanto a un passo, Osea 14, 6, che forse è il più significativo, senza dover adesso darlo a vedere. In questo passo finale del libro di Osea, il Signore stesso dice che lui sarà come una rugiada per il suo popolo. Lui stesso, il Salmo dice che la rugiada è la benedizione di Dio, questo testo escatologico dice che il Signore stesso sarà come una rugiada. A te la rugiada, dice qui, sarà per te la rugiada della tua gioventù. È difficile che espressioni del genere, è difficile che espressioni siano del tutto, diciamo, individuabili, identificabili in modo non allusivo a realtà o sovrumane o escatologiche. Io non posso, non devo dir di più. Il testo rimane interessante. Un'altra espressione molto importante, centrale, lo troviamo al versetto 4, naturalmente. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Notiamo che Melchisedec, qui si può intendere in due modi. O il testo si traduce come due nomi, re di giustizia, oppure si traduce come un nome proprio, Melchisedec, come fanno le traduzioni. Probabilmente hanno ragione, ed è un riferimento, c'è solo qui, a un passo del libro della Genesi, al capitolo 14. Non possiamo leggerlo, è lungo. È un passo anche là molto interessante, perché il contesto è quello di una guerra internazionale, un grande evento, 5 re contro 4, c'è anche il re di Sodoma, eccetera. Vengono sconfitti i re, Sodoma, Gomorra e gli altri che si ribellano, e i re dell'Oriente, Chedor Laomer, eccetera, che vengono, vincono e portano via una grande preda. In questa preda c'era anche Lot, che è lo zio, mi pare, il nipote, scusate, di Abramo, lo zio, è il nipote di Abramo, Lot, il quale abitava a Sodoma, quindi viene portato via con gli altri. Abramo viene informato con 318 persone, i suoi garzoni, tutto il suo clan, insegue i vincitori, i re, il grande esercito, li raggiunge, li sconfigge, li insegue fino, non mi ricordo più come si chiama il posto, che è a nord di Damasco addirittura, quindi va molto in là, e quindi porta via la preda di tutti questi re, avevano preso, compreso Lot, e li porta a casa, sembra senza colpo ferire, senza nessuna perdita, tutta la preda. In quel contesto si dice che, improvvisamente si dice che Melchisedec, re di Salem, cioè Gerusalemme, uscì e portò pane e vino, offrì pane e vino, perché era sacerdote, era re naturalmente di Salem, ma era sacerdote del Dio Altissimo. E benedisse Abramo. Questo è un episodio molto singolare. Probabilmente qui il Salmo parla, si riferisce a Melchisedec per attribuire al re di Israele, che diventa qui come un successore di Melchisedec, un vero e proprio singolare, particolare sacerdozio diverso. Non è il sacerdozio stabilito dalla legge, il sacerdozio di Aronne, ma il sacerdozio di Melchisedec, che viene risuscitato, diciamo così, o rivive, secondo il Salmo, nel re di Israele. Se poi il Salmo viene interpretato in senso messianico, nel futuro re di Israele, il Messia. Ecco, l'ultima cosa che voglio dire, sono troppo lungo, è il versetto 7, anche qui, versetto, non si sa come interpretarlo. Il versetto 7 dice: lungo il cammino si disseta il torrente, perciò solleva alta la testa. Questo versetto probabilmente descrive il motivo, la radice del trionfo. Dice che solleverà, si può tradurre al futuro meglio, solleverà la testa, segno di vittoria. Perché ha bevuto al torrente. Sembra che voglia dire così. Cioè, il motivo per cui solleva la testa è perché ha bevuto al torrente. Che torrente è? A me l'unico riferimento che mi piace di più è Primo Libro dei Re, capitolo primo, versetti 38-40, e adesso tolgo il disturbo tra un po', vedrete. Allora, è primo libro dei Re, capitolo primo, versetti 38-40, è la consacrazione a re di Salomone, che anche lui si chiama come Gerusalemme, Salem, Salom, pace, eccetera. Salomone viene consacrato re in questo modo. Sesero, il sacerdote Sadoc, il profeta Natan e Benaia, figlio di Joiada, insieme con i Cretei e i Peretei, fecero montare Salomone sulla mula del re Davide, c'è qui la mula, e lo condussero a Gicon. Gicon è la fonte che c'è in fondo a Gerusalemme, che è molto importante anche per altri motivi. È un atto rituale. Una delle possibilità di interpretare il versetto 7 è in questo senso. Non riguarda le battaglie, le guerre, riguarda la radice della vittoria, perché ha bevuto al torrente. Dice che lo fanno scendere a Gicon, il sacerdote Sadoc prese il corno dell'olio dalla tenda e unse, quindi l'olio sacro, e unse Salomone, suonarono il corno e tutto il popolo gridò: viva il re Salomone. Tutto il popolo risalì dietro a lui. Il popolo suonava i flauti e godeva di una grande gioia. Il loro clamore lacerava la terra. Quindi c'è da presupporre che abbia bevuto, non lo dice, ma vanno a Gicon e probabilmente c'è da presupporre che il rito prevedesse due cose: bere al torrente, alla fonte e al torrente, questo è un'acqua importante anche in altri riti, e poi l'unzione sacra. Per questo, perché è stato consacrato dal Signore, solleverà la testa, vincerà. Sì, adesso ascoltiamo come la tradizione ebraica se l'è cavata di fronte a questo salmo molto importante. Che strada ha preso, quale interpretazione ha dato.
Allora, forse la tradizione ebraica in questo caso complica ancora di più, perché prende una strada diversa da quella che ci aspetteremmo, o che anche forse diversa da quella che avremmo sperato noi, nel senso che Gesù sappiamo che ha preso le parole di questo oracolo. Lo dirà spiegherà meglio Mariangela. Comunque c'è un oracolo, il Signore si rivolge a qualcuno e gli promette una vittoria contro i nemici. Chi è questo qualcuno? Allora, è un commento attuale, moderno, curato così nel Novecento, in una nota che Giovanni Paolo mi ha tradotto. Dice proprio una cosa molto esplicitamente, non ho bisogno di dirla io perché la dicono già loro. Dice così: a partire dalla cessazione del regno di Davide in Israele, quindi dall'esilio babilonese in poi, si cominciò a interpretare questo salmo, come pure gli altri salmi in cui si parla del re, in riferimento al re Messia che dovrà sorgere negli ultimi giorni, cioè questa persona a cui Dio si rivolge è il Messia. Gli ebrei, da quando è caduta la dinastia davidica, hanno cominciato a sperare in questo Messia e quindi hanno sempre attribuito questo salmo: il Signore parla al Messia. Poi dice sempre questo commento moderno: gli eretici, che siamo noi cristiani, utilizzarono questa interpretazione messianica a sostegno delle loro convinzioni. Per chiudere la bocca agli eretici, i maestri di Israele preferirono interpretare il Salmo in riferimento ad Abramo, nostro padre, perché Melchisedec, ricordato nel Salmo, visse al tempo di Abramo. Anche Rashi interpreta così. Gli interpreti del senso letterale del Salmo preferirono interpretarlo in riferimento a Davide stesso. Quindi gli ebrei hanno preso questa strada in epoca cristiana, quando i cristiani hanno cominciato, già il Nuovo Testamento, poi i cristiani hanno cominciato a interpretare il Salmo in senso cristologico, cioè questo re a cui si riferisce l'oracolo è Cristo Gesù. Gli ebrei hanno preso un'altra strada. Siccome si parla di Melchisedec, alcuni dicono che questo a cui il Signore si riferisce è Abramo, appunto in questa occasione della vittoria dei quattro re contro cinque, quella di cui riferiva Giovanni Paolo, narrata in Genesi 14. Allora, come vedremo, i principali commenti rabbinici interpretano questo salmo come un inno di gratitudine che Dio ha recitato per Abramo. Quindi sarebbe Dio che recita un inno di gratitudine per Abramo. È comunque molto bello, mi sembra. Altri, come Radak, che è Kimkin, l'abbiamo già presentato tante volte, è un rabbino medievale, lo riferiscono a Davide. Versetto primo. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra. Cioè, ha detto il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra. Dio parla ad Abramo e lo chiama mio Signore, perché Abramo, capostipite del popolo eletto, è stato l'unico tra tutti che ha risposto alla vocazione che di per sé era destinata a tutti i popoli, quella di conoscere il vero e unico Dio, e di adorarlo e di servirlo. Quindi è un salmo in cui Dio rende grande onore ad Abramo perché ha risposto alla sua chiamata, ed è quello che ha annunciato, diciamo, l'adorazione del vero Dio nel mondo. E Dio arriva a chiamare Signore Abramo. L'espressione siedi alla mia destra è interpretata così, come diceva prima Giovanni: attendi la mia salvezza e spera in me. Sedersi significa attendere con fede l'opera di Dio. Radak, sempre Kimchi, che riferisce il Salmo a Davide, legge il versetto così: Dio disse a Davide, siedi fiducioso alla mia destra, perché sarà la mia destra a soccorrerti. E non mi darà pace finché io non ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Cioè, tutte le vittorie del servo del Signore è Dio che le compie. Esiste però un'interpretazione che fa eccezione, per fortuna. È Sforno, ce l'ha presentato la Silvia qualche settimana fa. È un credo medievale anche lui, Silvia? È di Ferrara, un ebreo italiano. E dice che questo salmo è dedicato al futuro re Messia. Egli è alla destra di Dio e gli angeli del servizio sono alla sinistra. Gli eserciti di Gog e Magog attaccheranno, ma Dio li sottometterà fino a che essi non si prostreranno ai piedi del Messia. Dunque, gli eserciti di Gog e Magog sono, diciamo, per eccellenza quelli della battaglia escatologica. È una battaglia che è descritta in Ezechiele, poi è ripresa anche dall'Apocalisse. Quindi questa è un'interpretazione, diciamo, escatologica, si riferisce al tempo finale, molto vicina, mi sembra, a quella che ne dà San Paolo nella prima Corinzi. Rubo un po' le parole alla Mariangela, che dovrebbe fare il Nuovo Testamento. Naturalmente San Paolo identifica il Messia con Cristo Gesù e dice una cosa simile: bisogna che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Sforno diceva: egli alla destra di Dio e gli angeli del servizio sono alla sinistra. Gli eserciti di Gog e Magog, quindi i nemici, attaccheranno, ma Dio li sottometterà fino a che essi non si prostrino ai piedi del re Messia. Poi al versetto 2. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. Lo scettro. Allora, gli ebrei, abbiamo detto altre volte, che soprattutto nelle omelie, i midrash cosiddetti si divertono a spiegare per mezzo di parabole che non sono da prendere nel loro senso letterale, ma c'è da prendere la punta di quello che vogliono dire. Allora loro dice, un midrash che dice, che cos'è questo scettro? È un riferimento al bastone di legno che partecipò a molti eventi miracolosi nel corso della storia ebraica. Questo bastone fu usato prima di tutto da Giacobbe quando passò il fiume Giordano. E Genesi 32 c'è Giacobbe che racconta la sua storia e dice, io passai il Giordano con solo il mio bastone. Mosè e Aronne usarono lo stesso bastone per eseguire i miracoli d'Egitto, la verga di Aronne, no? Di fronte agli occhi del faraone. Davide teneva questo bastone nelle mani quando andò a combattere contro Golia. Servì come scettro nella mano di ogni re della dinastia davidica fino al tempo della distruzione del Tempio. Quindi il bastone fu spezzato. Nel futuro apparirà al Messia, che lo userà per conquistare tutte le nazioni del mondo. Quindi questo bastone scettro è il bastone stesso di Dio con cui Dio opera, è legato alle opere di potenza che Dio compie nel mondo attraverso i suoi profeti e i suoi re. È lo scettro del potere di Dio, lo scettro del... Il fatto che dalla distruzione del Tempio, diciamo dalla scomparsa della dinastia del re Davide, sia stato spezzato, indica che il tempo che viviamo oggi è un tempo di attesa e anche di buio, finché non arriverà appunto il Messia che di nuovo avrà questo scettro in mano. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion. Beh, qua si ricorda che cos'è Sion, lo sappiamo tutti. Sion è precisamente una parte della città di Gerusalemme, una collinetta, che era la città Gebusea, la rocca di Sion, che il re Davide conquistò e dopo averla conquistata la chiamò la città di Davide. Nel tempo entrambi i nomi, Sion e città di Davide, divennero sinonimi dell'intera città di Gerusalemme, se vogliamo anche con un riferimento alla regalità. Questo è importante perché stende il Signore da Sion il potere, cioè Sion è il luogo da cui Dio stende il suo potere su tutto il mondo, è importante perché verrà ripreso anche dal Nuovo Testamento. E si dice, Gesù dopo la risurrezione dice ai suoi discepoli, saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati cominciando da Gerusalemme. Cioè il potere del Messia, che è quello di conquistare il mondo alla fede, comunque parte da Gerusalemme. Questa idea è molto importante, lo scettro del potere, il Signore lo stende da Sion. A te il principato, versetto 3. A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori. Il versetto, come già stato detto, è molto difficile da interpretare. L'ultima traduzione, che è stata curata da un nostro fratello, recita così. Viene il tuo popolo con offerte volontarie, oppure volontariamente. Il tuo popolo viene volontariamente nel giorno della tua potenza. Qui i rabbini, gli ebrei, insomma, richiamano ancora l'episodio di Abramo nella battaglia dei quattro re. Quando Abramo arruolò i suoi servi, i servi della sua casa, per uscire in battaglia e liberare il nipote Lot, che era stato preso dopo la sconfitta come bottino di guerra. I commentatori dicono che Abramo non ebbe nessun bisogno di obbligare i servitori a uscire con lui in battaglia, perché loro si offrirono volontariamente a lui. Poi si dice anche che furono circoncisi tutti poi dopo, quando Abramo fu circonciso anche tutti i servi. Quindi viene a te il tuo popolo volontariamente. Gli ebrei vanno avanti e dicono, similmente successe a Davide con i suoi guerrieri. Nessuno fu obbligato a seguire Davide, ma tutti accettarono volontariamente il suo comando. Prima Cronache 12, 20, 41. Anche il Messia otterrà l'appoggio dei popoli per la sua causa senza obbligare nessuno. Volontariamente viene a te il popolo. Il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Versetto 4. Leggendo il Salmo come applicato ad Abramo, Rashi, che è il più grande commentatore della scrittura, sempre un medievale, riferisce il versetto in che modo? Lo legge come riferito alla discendenza di Abramo, tu sei sacerdote per sempre, nel senso che da Abramo sarebbero nati i sacerdoti, la tribù sacerdotale che discende da lui, cioè da te uscirà il sacerdozio e anche il regno che i tuoi figli erediteranno. Si insiste molto sui due aspetti, sacerdozio e regno, perché di Melchisedec si dice che era sacerdote. Melchisedec è questa figura che incarna i due aspetti, sacerdozio e la regalità. Per concludere, sempre sul versetto 5, il Signore è alla tua destra, il Signore è alla tua destra, versetto 5. E c'è un ultimo commento a questo versetto che è ancora riferito ad Abramo, che così fa sorridere e anche simpatico, per così dire. Il Signore è alla tua destra. All'inizio, al versetto 1, si diceva che Abramo è seduto alla destra di Dio. Siedi alla mia destra. Perciò Dio sarebbe seduto alla sinistra di Abramo. Ora invece il salmista pone Dio alla destra di Abramo. Un saggio commenta così: in futuro Dio porrà il Messia alla sua destra e Abramo alla sua sinistra. Abramo allora protesterà: perché il Messia, che è mio discendente, è privilegiato tanto da sedere alla tua destra, mentre io sono alla tua sinistra? Allora il Signore acquieterà Abramo dicendogli: il tuo discendente siede alla mia destra, ma alla tua destra ci sono io.
Ecco, il compito di Mariangela è molto facile e molto difficile insieme, cioè questo è il Salmo, naturalmente, che è più citato in tutto il Nuovo Testamento. E secondo i Vangeli, come sentiremo, Gesù stesso vi si richiamò.
Ma dirò anche cose che sono già state dette, quindi perdonerete, ecco. È vero che il Salmo più citato nel Nuovo Testamento, anche se non è certamente il più facile. Comunque, ecco, questo Salmo, che rientra nell'ultimo libro dei Salmi, sappiamo che sono 5 libri dei Salmi, ecco, che appunto è così breve, che conta solo 7 versetti, è importantissimo, ecco. Ha fatto scrivere agli esegeti fiumi d'inchiostro, come si dice, ecco, perché il testo ebraico, ecco, in alcuni versetti è molto scuro, è molto diverso dal testo greco, ecco. È attribuito a Davide e questo è molto importante, eccolo, perché appunto è una cosa che sarà ripresa da Gesù stesso, ecco, il quale appunto sotto ispirazione parla di un oracolo e di un giuramento, come è già stato detto, che divide appunto il Salmo in due parti. E oracolo e giuramento che sembrano tratteggiare due figure, quella di un re fatto sedere alla destra di Dio e chiamato Signore che regna da Sion, e quella di un sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Ecco, adesso salto una parte, ecco, su come gli interpreti si interrogano su questi due personaggi, perché non vorrei essere troppo lunga. Passo decisamente invece, ecco, al Nuovo Testamento, ecco, perché appunto nonostante tante difficoltà di interpretazione questo Salmo 110 è quello più citato. E allora, proprio perché crediamo che il senso nascosto dell'Antico Testamento è svelato pienamente nel Nuovo, ecco, vediamo in quali contesti, non tutti ovviamente, ecco, esso è citato, proprio per cornere poi il significato più sicuro, almeno per noi cristiani, evidentemente, ecco. E i due versetti che sono più citati, ecco, sono il versetto primo e il versetto quarto. Allora partiamo subito dal versetto primo. Il primo testo nel quale incontriamo questo versetto è Matteo 22, 42, 46, che ha paralleli sia in Marco che in Luca, allorché Gesù, dopo il suo ingresso in Gerusalemme, interroga i farisei riguardo alla persona del Cristo e dice: «Che cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio?» I farisei risposero: «Di Davide». Disse loro: «Come mai allora Davide, mosso dallo Spirito, lo chiama Signore, dicendo: disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio?» Nessuno era in grado di rispondergli, e da quel giorno nessuno osò più interrogarlo. Allora, così dicendo, Gesù non nega che il Messia sia figlio di Davide, ma sembra dire che non è solo figlio, cioè discendente di Davide, deve essere anche Signore, e cioè figlio di Dio, dal momento che Davide, sotto l'azione dello Spirito, lo chiama mio Signore. Disse il Signore al mio Signore. Ebbene, questo mio Signore, Dio stesso lo farà sedere alla sua destra, promettendogli di porre i nemici sotto i piedi e affidando a lui uno scettro che si stende da Sion. Il Vangelo ci attesta tante volte in cui Gesù è designato figlio di Davide. Pensiamo a Matteo 9,27, dove due ciechi lo invocano con questo appellativo e sono guariti dalla loro cecità. Oppure a Matteo 15,22, dove una donna cananea nella zona di Tiro e Sidone lo prega per la liberazione della figlia indemoniata, e infine a definirlo così sono ancora i fanciulli e la folla che lo acclamano al suo ingresso a Gerusalemme. E certo, tutti questi personaggi credevano Gesù, il Messia discendente da Davide, quanto a origine umana, ma le opere che il Signore gli dava di compiere lo rivelavano anche Signore, cioè figlio di Dio, presenza del Padre, e perciò il vero Messia annunciato dai profeti. Incarnatosi nella stirpe di Davide per la potenza dello Spirito Santo, è venuto a salvare il suo popolo dai peccati, come dice l'angelo a Giuseppe in Matteo 1,21, morendo sulla croce, per ritornare poi, risorto nella sua carne glorificata, nel seno del Padre ed essere assunto alla sua destra. È il perfetto compimento del disegno di Dio per la salvezza degli uomini. Per questo Dio ha mandato il suo Figlio, il suo Messia. Diversi sono i testi del Nuovo Testamento che ci attestano il compimento di questa profezia. Ne cito solo due, uno brevissimo, Marco 16,19, sono gli ultimi versetti del Vangelo di Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, discepoli, ecco, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. E soprattutto Atti 2, 33-36, dove è espressamente richiamato questo Salmo. Nel giorno di Pentecoste, Pietro, nel suo lungo discorso rivolto agli uomini di Israele, dopo aver detto che Gesù di Nazaret, da loro inchiodato sulla croce e ucciso, era stato risuscitato da Dio, continua dicendo: «Ora questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire. Davide infatti non salì al cielo, tuttavia egli dice: disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso». Dunque, in Gesù e propriamente nella sua ascensione alla destra del Padre si compie perfettamente l'oracolo di questo Salmo 110. Si potrebbero citare molti altri passi, però dobbiamo passare oltre. Segue appunto questo splendido versetto 3, ecco, così misterioso, così interessante, così bello, che non è mai citato nel Nuovo Testamento, ecco, che però invece tante volte cantiamo nella liturgia di Natale, se vi ricordate è una delle antifone più belle, ecco. A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora come rugiada io ti ho generato, che afferma, almeno così mi pare, ecco, il diritto del Messia di dominare i suoi nemici, perché egli è re, generato da Dio in modo misterioso dall'eternità, come la rugiada mattutina è generata dal seno dell'aurora. Mi pare un'evidente esaltazione della generazione divina ed eterna del Messia. Versetto 4. Davide canta, il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Dopo un oracolo, ora un giuramento, che è sicuramente senza pentimento da parte di Dio. Quel medesimo personaggio che prima era definito mio Signore, ora diventa un tu, e perciò è lo stesso soggetto che ora viene definito sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. E chi è questo Melchisedec? Già sono state dette alcune cose, ecco, di lui. È un misterioso re sacerdote che compare appunto in Genesi 14, che offre a Dio pane e vino e, incontrando Abramo, lo benedice. Di lui la lettera agli Ebrei, al capitolo 7, dice: il suo nome significa re di giustizia, poi è anche re di Salem, cioè re di pace. Egli, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, fatto simile al figlio di Dio, rimane sacerdote per sempre. Ebbene, proprio la lettera agli Ebrei che ci aiuta a fare il ponte fra il re assiso alla destra del Padre e il sacerdote eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Se Gesù è colui che si è assiso alla destra del Padre come re, l'autore della lettera agli Ebrei ci rivela che è ancora lui il sommo sacerdote. Ebrei 5:10 dice così: Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, non si attribuì da se stesso, ma colui che gli disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, il Salmo 2. Gliela conferì, come detto in un altro passo: tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec. Nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. È un testo che abbiamo già incontrato. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Così ora prosegue un altro passo sempre della lettera agli Ebrei: noi abbiamo un sacerdote così grande che si è assiso alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e della vera tenda che il Signore e non un uomo ha costruito. Infatti, cito ancora dalla lettera agli Ebrei 10, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Ecco, ci sarebbero tanti altri passi della lettera agli Ebrei da considerare, certamente tutto il capitolo 7, che approfondisce proprio il significato del sacerdozio di Cristo al modo di Melchisedec, per mostrare la grande superiorità del sacrificio di Cristo rispetto ai sacrifici antichi e per affermare la sua trascendenza, la sua universalità, la sua santità. Evidentemente non lo possiamo fare, ecco, ma mi piace rileggere come l'autore della lettera agli ebrei, conclude su Gesù, sommo sacerdote. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Lo ha fatto una volta per tutte offrendo se stesso. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento, il giuramento che troviamo nel Salmo, posteriore alla legge, costituisce sacerdote il Figlio reso perfetto per sempre. E infine gli ultimi versetti, 5-7, in cui appunto viene presentata la lotta e la vittoria del Messia sui re nemici. Sembra essere il giorno dell'ira di Dio, tante volte descritto dai profeti, ma la testa elevata del vincitore, nell'ultimo versetto, ci conforta. Ormai i nemici e il male sono vinti per sempre. E San Paolo, proprio per il mistero della glorificazione di Gesù, seduto alla destra del Padre, re e sacerdote in eterno, ci assicura che anche noi siamo destinati a tanta gloriosa sorte. Dice nella lettera agli Efesini, al capitolo 2, «Dio ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo, per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria grandezza della Sua grazia mediante la Sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio. E così, perché sin da ora possiamo godere anticipatamente di questa beata speranza, chiediamo ancora con San Paolo che il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, ci dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Forza che egli manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha sottomesso sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose.
Ecco, ascoltiamo la voce dei padri e ci aspettiamo delle cose belle.
Faccio in fretta perché bisogna anche un attimo discutere su questo salmo, poi così possiamo... uno degli aspetti problematici di questo salmo sono le espressioni di bellicose, di dominio, persino di violenza, che hanno portato la Chiesa, diciamolo, a operare anche un taglio su questo salmo per la preghiera comune che si fa nella parrocchia delle liturgie delle ore, perché noi leggiamo appunto un salmo che dice: i tuoi nemici li metto a sgabello dei tuoi piedi. Poi lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. Questo io sto usando. Sì, ma no, cioè ci arrivo il corsivo. No, dico le varie espressioni forte, no? il Signore alla tua destra annienterà il re nel giorno della tua ira, cioè una cosa, cioè possiamo immaginare una grande, insomma, grande guerra, ecco, degli eserciti, sono degli re che sono sterminati, va tutto bene, finché si arriva a un certo punto in cui dice che giudicherà i popoli e in mezzo ai cadaveri ne stritolerà la testa su vasta terra, cioè schiaccia la testa in terra dei cadaveri di pesta. Questo, ecco, questo versetto è stato tolto. Ecco, la Chiesa ha, con la riforma del, appunto del breviario, ha pensato di non proporlo più, ecco, alla preghiera, non so, comune, ecco, perché si cantava, un salmo poi che si canta, cosa si canta la domenica, tutte le domeniche, io ricordo anche dalle cose, i vespri della domenica si cantano, cioè le vecchiette che cantano, schiaccerà la testa, quindi insomma, allora l'hanno tolto, e allora forse nella nostra discussione dovrà vedere come noi possiamo, ancora lo possiamo leggere questo salmo, come lo possiamo interpretare. Questo per dire che Origene dà una sua chiave per leggere queste cose, per queste, arrivando al versetto 7. Versetto 7 che è un versetto, tra tutti i versetti misteriosi di questo salmo, è uno dei più misteriosi, ecco, Giovanni lo ha già accennato, lungo il cammino si disseta al torrente, solleva alta la testa, che cosa vuol dire questa cosa? Che beve al torrente. No, un'interpretazione è stata data. E Origene, nel suo commento al Salmo 109, dedica l'ultima parte a questa cosa e mi sembra un piccolo capolavoro dell'arte ermeneutica dei padri della Chiesa e poi di un grande genio come era questo personaggio che abbiamo presentato sabato scorso, lo ricordiamo, vissuto tra la fine del secondo, l'inizio della prima metà del terzo secolo, di Alessandria d'Egitto. È stato il grande genio dell'esegesi allegorica, cioè di quel modo di interpretazione spirituale che si nutriva anche della cultura greca, di certe cose, di certe acquisizioni della cultura greca, per ricavare dalla lettera del testo un significato nascosto. Il suo modello esegetico, la sua lezione di ermeneutica si è impressa in tutta la storia dell'esegesi antica, medievale, e ha lasciato una grande impronta anche in Occidente. Ambrogio a Milano si può dire che certe interpretazioni le prende di peso dalle traduzioni latine di Origene, lo utilizza moltissimo, e altri dopo di lui. Abbiamo ricordato un solo episodio per rendercelo più vicino, più simpatico, più vicino ai nostri occhi, della sua giovinezza. La madre gli nascose i vestiti il giorno in cui lui voleva uscire di casa per morire martire con il padre, che è stato ucciso martire. Il figlio aveva deciso a 17 anni, vado con papà, e la madre, non sapendo più come fare per trattenerlo, gli nasconde i vestiti, e quindi a quel punto deve rimanere in casa. Si può morire martire, ma non uscire per casa nudo, per strada nudo. E quindi la madre, che è una donna di cui il suo stesso nome è sconosciuto, un'egiziana, ci ha conservato in vita un grande padre della Chiesa. Come lui interpreta, allora, egli per via berrà dal torrente, e lui stesso dice tutto il Salmo parla di una grande gloria, è un tizio a cui è stato detto siedi alla mia destra, a destra di Dio, tu sei sacerdote per sempre, e poi ha annientato il re nel giorno della sua ira, tiene il giudizio tra le nazioni, ammucchia le rovine, schiaccia le teste sulla terra, cioè è uno forte. Allora poi dice, egli per via berrà dal torrente. Allora qua si mostra l'intreccio tra Bibbia e osservazione della realtà che c'è molto forte nei padri. Allora dice, innanzitutto capiamo che cos'è questa via. La via, e cita, non li cito tutte, è tutta una trama di citazioni bibliche che io non riporto, ne riporto alcune, per arrivare a dire che la via è il mondo, questo secolo, la vita in questo secolo. È un uomo che è passato per la via. Noi sappiamo che i re non passano per via, stanno nei palazzi, stanno seduti, quando escono, se escono con la macchina lunga, ecco al massimo. Ma questo re, questo uomo è passato per la via del secolo, come noi, per la nostra via. E lui dice, Origene, dunque, è sacerdote secondo l'ordine di Melchisede, quindi un grado altissimo, misterioso, è venuto per la via del secolo. E dice, e quel secondo punto, cosa ha fatto per questa via? Si è messo a bere al torrente. Ma che cos'è questo torrente dal quale ha bevuto? Allora ragiona sul torrente qua, non più sulla Bibbia, ma su cos'è un torrente. E dice, un torrente non è formato di acque sorgive, non è formato di acque perenni. Questo siamo d'accordo, è formato di acque che provengono da burrasche, da acquazzoni, da tempeste, da uragani. Un torrente non si trova mai sui monti, ma sempre negli avvallamenti, in luoghi dirupati. Accoglie in grembo acque di altre provenienze, le partorisce, avanza ribollendo. Un torrente non ha mai acqua limpida, ma sempre torbida, così dice Origene. E in effetti in questi acquazzoni, gli ultimi giorni, noi guardavamo nel nostro torrente tutto questo fango che viene giù. E, ecco, e lui dice, quest'uomo, questo personaggio che siede alla destra così, è venuto per via e si è messo a bere a questo torrente di acque torbide. Allora dice al suo uditorio, erano cose che queste, lui diceva, c'erano gli stenografi, non è che li ha scritti a tavolino, erano cose parlate come questa sera. Allora chiede a quelli che stanno, sono presenti, volete sapere in che modo ha bevuto da un torrente torbido? Egli stesso l'ha detto, l'anima mia è triste fino alla morte. E continua il Vangelo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Quindi anche il nostro Signore ha bevuto dal torrente di questo secolo acque torbide, acque disgustose, acque prive di gioia. E qua, facendo una riflessione su che cos'è il torrente geograficamente dal mondo della natura, lo riporta alla Bibbia, come abbiamo visto, e dice, ha bevuto da questo torrente, ha preso il calice e l'ho riempito al torrente del mondo. E poiché quelle acque erano torbide, dice, Padre, se possibile, passi da me questo calice. Quindi ricorda le parole di Gesù nell'orto del Getsemani. E allora fa questa piccola applicazione da lui a noi, qua mostra l'intreccio sempre che nel Salmo c'è un personaggio che è il Cristo, che è la esegesi cristiana vede in Gesù, ma anche la nostra vita, anche noi passiamo per questa via, ecco, non siamo sulle limousine, ecco, siamo sulla via e ci fermiamo, beviamo al torrente delle nostre angosce. Dice, se il Signore beve dal torrente di questo mondo, quanto più i santi, quanto più noi. Volete sapere perché mai i santi bevono sempre dal torrente? E allora tiro un altro passo di un altro testo, di un altro salmo, mi sembra bella questa trovata. Salmo 123,5 dice, l'anima nostra ha attraversato un torrente, è passata per un torrente, è in greco lo stesso termine. E poi ricorda santi dell'Antico Testamento, e Elia quando veniva perseguitato da Jezabele, che fugge, si ferma al torrente, lo ritrova, e poi ora rassicura, guardate, questi torrenti sono tempestosi, sono di acque torbide, però si seccano presto, viene un giorno che si seccano, e così anche noi quando giriamo qua, vediamo questi torrenti, certamente fanno paura che possono uscire fuori, però improvvisamente si seccano. Questa prova del torrente finisce. E arrivo al termine anch'io. Ritorna Origene allora all'applicazione a Gesù, l'orto del Getsemani, il torrente Cedron, ecco che salta fuori lì, che in ebraico dice vuol dire tenebre. Non so se si può accettare questo, dice vuole dire, quindi un torrente cedro, un torrente tenebroso dove Gesù è arrestato, dice non viene arrestato nel tempio, non viene arrestato in alto, in una piazza, in un palazzo, al torrente cedro, al torrente al quale lui si è fermato a bere. E poi dice, quindi per via beve al torrente, abbiamo capito Origene come lo intende, perciò alza la testa, perciò alzerà il capo. E allora, da due interpretazioni, una si può intendere di Gesù, di se stesso, alza il suo capo, come diciamo la logica del testo ci alza la sua testa. Allora Gesù poi in croce, ecco, si è umiliato, per questo viene innalzato. Però non è detto, dice, alzato il capo di un altro, per il fatto che ha bevuto al torrente, alza la testa di un altro, che testa, e va a tirare fuori una cosa che appunto la tira fuori uno che frequenta la Bibbia tutti i giorni, per dire la stranezza. A Luca 13 dice, stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato Gesù. C'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni, era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse, donna, sei liberata dalla tua malattia, curva da 18 anni tanto, impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Allora, lui, quest'uomo grande, ecco, che siede alla destra, quest'uomo Dio che siede alla destra, che con tutta la sua potenza, passa per la via di tutti gli uomini, beve al torrente dell'angoscia, della tristezza, delle acque torbide, perciò può alzare la testa di quelli che da 18 anni hanno la schiena curva. E lui dice, liberò anche quella donna che il diavolo teneva legata e innalzò il capo di lei che sempre era stata ricurva ed essa lo adorò. A lui la gloria per i secoli dei secoli. Amen.
C'è un po' di tempo? Ebbene, un po' di tempo c'è per qualche vostro intervento. Effettivamente, adesso non voglio dire una sciocchezza che non sia esattissima, alzò la testa in ebraico. Di per sé sarebbe fece alzare la testa, che viene letto come alzò. Però di per sé il testo può anche darsi che Origene, che sapeva, insomma, anche l'ebraico, non so però se non lo usa quell'argomento lì. Fece alzare la testa.
Sembra che tocca proprio a me. Ho ammirato in quella interpretazione di riferite adesso di Origene il gusto di Origene proprio si adopera con tutte le sue arti per abbassare questa figura così gloriosa esaltata da Dio che riceve le sue promesse di una grande vittoria. Tutto questo lato del Salmo Origene sembra che lo metta da una parte e si è data a fare per vedere come il personaggio del Salmo in realtà è umile e anche disgraziato, beve acque poco appetitose, cammina per la via di tutti i giorni. Mi sembra che proprio Origene lo voglia proprio rappresentare in questa maniera, non glorioso, non vittorioso, ma così umile e poi capace di dare la grazia ad altri. Anche questo mi sembra, voglio dire, un tantino forzato è artificioso, perfino, e si spiega solo per questa predilizione di Origene, per quello che è dolce, umiliato e santo nella umiliazione. E invece mi sembra che quanto l'interpretazione ebraica, se posso esprimere un altro giudizio, dimostra questo grave difetto che è di parte anticristiano, e quindi si sforza di escludere e rendere impossibile l'applicazione a Gesù, e quindi non è serena, per questo tranne quell'ultimo interprete così moderno, e che sembra invece di ammettere, insomma dimostra proprio come un pregiudizio abbassa la qualità della interpretazione. Mi sembra così. Ecco, per esempio, quando dici si siede alla mia destra, vuol dire aspetta. Invece è un titolo chiaramente di gloria, il re siede alla destra di Dio perché partecipa della sua regalità, insomma. E per il resto, invece, leggendo il Salmo, ci sembra giusto anche di godere di questo splendore, di questa vittoria promessa, della santità, della origine maestosa e ultraterrena, e di cui parla Gesù, che si vede qui adombrata, e mi sembra che si debba concordare con l'interpretazione che dà il Signore, gli interpreti del Nuovo Testamento. E mi sembra che si possa dire che sono veramente all'altezza, dimostrano il chiarore, la gloria di queste parole con verità.
Cioè, che cosa ha fatto Melchisedec? No? Melchisedec ha benedetto Abramo, Melchisedec, come sacerdote del Dio Altissimo, ha benedetto Abramo in nome del Dio Altissimo. Quindi benedire vuol dire unire, proprio creare un rapporto molto forte tra Abramo e Dio. Quindi tu sei sacerdote per sempre in nome di Melchisedec. Significa che il Messia è colui che ci permette di avere un rapporto speciale con il Dio Altissimo.
Volevo chiedere perché è proprio necessario dire per gli ebrei che questo testo si applica ad Abramo, quando per loro in ogni modo Gesù non è il Messia, quindi si può applicare al Messia senza bisogno di applicarlo a Gesù, no? Come tante altre cose, loro non considerano che Gesù sia il Messia, quindi se questo è un testo che parla del Messia, non è che parli di Gesù, no?
Infatti c'è qualcuno che lo fa, no? Sforno è stato ricordato, però quando le comunità sono molto vicine all'origine, la discussione sull'interpretazione è fra ebrei, fra ebrei. Quando le cose sono così, è chiaro che chi dimostra che Gesù è il Messia attraverso un testo così, mette l'altro, è più facile per evitare e cambiare interpretazione, comprensibile. Tra l'altro, per dire di quello che diceva prima Barbara, l'argomento che usa Gesù nel Nuovo Testamento, è stato ricordato Matteo 21, presuppone che tutti siano d'accordo sull'interpretazione messianica, secondo quel testo. Non sostengo che tutti interpretassero il testo in senso messianico al tempo di Gesù, ma è chiaro che nella discussione di Gesù questo è il presupposto e non è contestato, che dimostra quello che è stato ricordato fin dall'inizio, cioè che l'interpretazione messianica, non solo di questo Salmo, ma anche di questo Salmo, doveva essere un'interpretazione diffusa, come di altri Salmi, fino a che, come dice quel testo che è stato ricordato all'inizio, gli eretici non l'hanno utilizzato per le loro convinzioni, cioè riguardo Gesù. E questo è interessante, è il fatto stesso che sia detto chiaramente, cioè che l'interpretazione più antica, a partire almeno dal dopo l'esilio, è quella messianica, e che il cambiamento prodotto dall'esilio, cioè la storia, ha costretto, diciamo così, questo è molto interessante, no? La smentita storica ha fatto sì che gli stessi testi dovessero essere interpretati in modo diverso. E non può riferirsi alla discendenza storica di Davide in senso materiale, perché non c'è più. Non può aver torto la parola di Dio, possibile, questo è fuori discussione, e quindi si deve riferire al Re Venturo. Anche lì presuppone però la crescita, penso io, dell'attesa messianica rispetto anche ai secoli precedenti. L'attesa messianica cresce anche in secoli, ecco, di difficoltà, in cui le speranze umane vengono meno.
Ma mi sembra che l'osservazione che diceva Giovanni Paolo all'inizio, che il Salmo è molto allusivo a tante cose, non solo per la difficoltà della traduzione, la diversità della traduzione, ma anche per le immagini che si sovrappongono via via in questi brevi 7 versetti. A me ha sempre molto intrigato la parte finale di questo Salmo, è la cosa che mi ha sempre incuriosita di più e che mi ha sempre spinto a cercare in questa immagine finale un significato. E siccome tanti hanno dato tante, quando il testo è allusivo e ci si può permettere di viaggiare.
Si è costretti, direi.
Si è costretti. Mi sembra che l'immagine finale del Salmo evochi una campagna militare del re, un combattimento, una lotta, c'è una guerra dura che deve essere sostenuta, e anche se il re deve combattere questa lotta e a questo re è garantita la vittoria finale, perché si dice che è il Signore che annienterà nel giorno della sua ira i nemici, i re avversari, il nemico, per cui in questo combattimento l'esito finale è garantito dal Signore, al re. Ma il re è impegnato in una dura lotta, in un duro combattimento. E il re è stanco e assetato, perché nella lotta impegna la sua vita, la sua persona. E in questa lotta c'è un torrente provvidenziale che lo disseta. A me questa immagine mi è sempre piaciuto moltissimo. Cioè, il re a cui è garantita la vittoria finale dal Signore è però un re affaticato, stanco e assetato. A questo re affaticato, stanco e assetato, provvidenzialmente si presenta davanti un torrente. diamo tutte le immagini che vogliamo a questo torrente, però questo torrente fa sì che il re continui la sua lotta, deciso a testa alta ad andare fino in fondo, dove impegna tutta la sua energia, la sua forza, la sua vita.
Sì, sì, sì. E per il microfono.
A proposito di questo torrente, io avevo trovato un'interpretazione che mi è sempre stata molto preziosa nel Salmo 35-36, dove si parla del torrente delle tue delizie. Perciò, continuando il discorso che ha fatto lui, nella lotta, nella fatica, nella sofferenza, incontra le delizie di Dio, incontra la consolazione che gli viene da Dio. Cioè Dio gli concede la vittoria, ma gli concede anche questa grande risorsa, come detto qui nel Salmo 35-36, lì lo fa godere dell'abbondanza della sua casa e lo disseta al torrente delle sue delizie. E questo mi è sempre piaciuto molto, l'ho sempre avuto in mente.
Bello.
Che nella lotta c'è la delizia, il conforto di Dio.
E probabilmente, forse dovrà essere il senso letterale, probabilmente, del Salmo.
Probabilmente non ho capito proprio niente, soprattutto alla luce degli ultimi due interventi, quello di Francesco e quello di Cecilia. Ma scusate, ma il soggetto è il Signore. Il Signore è alla tua destra. Sottointeso, il Signore giudicherà i popoli in mezzo a cadaveri. Lungo il cammino, il Signore si disseta al torrente e solleva alta la testa. Perché il re?
Qui si presuppone.
Logica del testo, il soggetto non cambia mai.
Tu puoi aver ragione, evidentemente si presuppone un cambiamento del soggetto in queste interpretazioni. Si presuppone forse un cambiamento del soggetto, cosa non impossibile nella poesia, però uno può sostenere che l'ultimo soggetto indicato è il Signore. No? Se uno va indietro.
Quello fatto, cioè, non cambiando.
Questo è vero.
Sara mi dice che è un anacoluto, credo che non sia un'offesa nei miei confronti, per cui passo il microfono volentieri.
Io avevo una domanda anch'io, veramente, ma. No, fate intanto. Ma c'è... Qualcuno di voi vuole fare la domanda, mi pare. No, mi sembrava però che aveste molti argomenti. No, non so se è questione, ne ho una io, però se ci sono altri. Però dalla televisione di Origene non mi si è chiarito come lui intende queste immagini truculente, diciamo, se lui le commenta, diciamo.
Il commento che ha fatto Barbara, lui tiene conto, cioè commenta il Salmo, e quindi queste immagini truculente vengono fuori, una vittoria, poi è molto presente un elemento antieretico, vengono fuori gli ariani, vengono fuori Fotino, così, in cui c'è poi anche Girolamo di mezzo, che traduttore, ci infila anche lui le sue cose. Però, quindi, non è che Omè fa una cosa tutto pacifista, diciamo così. Però il peso del maggiore va su questo versetto 7, in cui lui dice che questa grande vittoria si realizza attraverso questo atto, di bere al torrente. Cioè tutto il significato converge intorno a questa bevuta al torrente.
Quindi la vittoria sarebbe logicamente la risurrezione, insomma, sarebbe al di là della risurrezione.
Visto che ha bevuto al torrente, visto che ha fatto questa cosa, allora alza la testa, che lui è la sua o quella degli altri.
Se c'è ancora un intervento possiamo ascoltare e poi facciamo la preghiera. Ormai siamo... grazie a voi che siete venuti. Allora diciamo la preghiera che la concludiamo con la compieta, la trovate nel fascicolo alla fine, l'ultima pagina. Siamo abituati a pregare rileggendo il Salmo.